Radio Emilia Romagna.
Phonoprint presenta I dischi della nostra vita. Conduce Pierfrancesco Pacoda, ospite in studio Mauro Feliconi.
Tanto buon pomeriggio, benvenuti. Il microfono non serve per farmi sentire, non ce ne sarebbe assolutamente bisogno, ma lo utilizziamo perché stiamo registrando sia in audio che in video questo incontro. Diventerà la parte audio un podcast che verrà trasmesso giovedì prossimo all'interno di Radio Emilia Romagna, che quindi collaborerà con noi e trasmetterà ogni giovedì, giovedì successivo all'incontro, il podcast dell'incontro, delle chiacchiere, conversazioni che faremo. Di questa iniziativa, l'iniziativa si chiama I dischi della nostra vita. È un'iniziativa nata da un'idea di Paola Cevenini, che è socia fondatrice di Phonoprint, che è lo studio di registrazione dove siamo. Phonoprint, per chi non c'era già stato, ma magari invece tutti voi lo conoscono, è un po' il riferimento della storia della canzone d'autore italiana. All'ingresso sono esposte una parte delle copertine degli artisti che hanno registrato qui, ma insomma basterebbero i nomi di Vasco Rossi, Samuele Bersani, Lucio Dalla, che è stato socio di questo studio, e poi davvero tantissimi altri. E lo studio è uno degli studi più importanti d'Italia. Questo è lo studio A, poi c'è uno studio B, poi c'è un altro studio a fianco dove vengono realizzate le masterizzazioni, che sono un altro degli elementi, delle attività di eccellenza nazionale, non soltanto di questo studio. L'idea era quella di invitare, è quella di invitare una serie di personalità legate ovviamente alla città, con le quali ragionare di musica, naturalmente, essendo in uno studio di registrazioni, con le quali ragionare del loro rapporto con la musica. Abbiamo fatto un ciclo pre-lockdown nel quale abbiamo invitato una serie di personalità, espressione della cultura cittadina. Abbiamo iniziato con Marcello Joli, pittore, abbiamo fatto Vittorio Giardino, che è uno dei più importanti fumettisti italiani, anche lui bolognese, il professor Roberto Grandi, che è presidente dell'istituzione Bologna Musei. Abbiamo chiuso con Carlo Lucarelli. Adesso ricominciamo, questo è il secondo ciclo, e invece questa volta abbiamo invitato delle personalità di spicco della vita politica e rappresentanti della società civile bolognese. Ed è davvero un grande piacere, anche perché ci conosciamo da qualche anno, iniziare questo ciclo con Mauro Feliconi. Mauro, lo conoscete, è il nuovo assessore alla cultura e paesaggio della regione Emilia-Romagna, ma insomma un curriculum straordinario. Ricordiamo solo che è stato direttore della Reggia di Caserta e poi tante altre cose che magari, se vorrà, ci racconterà inframmezzandole con le chiacchiere legate alla musica. Quindi, dischi della nostra vita, abbiamo chiesto a Mauro, come a tutti i protagonisti di questi incontri, di scegliere 10 dischi. I dischi che in qualche maniera hanno segnato dei momenti importanti della propria vita, alla carriera, legati a ricordi, momenti particolari, e attraverso l'ascolto di questi dischi. E già questa vi assicuro un'esperienza bellissima, perché ascoltare la musica, non so se qualcuno di voi era presente agli altri incontri, in uno studio di registrazione è tutt'altro che ascoltarli nel pur potentissimo impianto che tutti noi abbiamo a casa, perché davvero la riproduzione è straordinaria, un po' è come essere quasi lì con l'artista. Mauro, grazie, benvenuto.
Eccoci qui, andiamo a scoprire l'uomo che c'è dietro il burocrate.
Esatto, e lo scopriamo attraverso la musica. Mauro, io vorrei intanto chiederti il tuo rapporto con la musica. Tu sei un appassionato di musica a 360 gradi e sei anche una persona molto curiosa.
Sono appassionato di musica, anche se purtroppo, per fortuna, sono stato per tanti anni più appassionato di politica che di musica, e questo mi ha distratto. Mi ha distratto e un po' me ne pento, perché effettivamente sono stati gli stessi anni. Io sono nato nel 52. Gli stessi anni della passione della musica sono anche stati gli stessi anni della passione politica, e quindi ho ondeggiato di qua e di là. Avevo cominciato bene più con la musica che con la politica, poi mi sono un pochino, come diceva Petrolini, a me mi ha rovinato la guerra, un pochino mi sono distratto, però sì, molto molto. Sono stato anche un promettente batterista per alcuni mesi, e però poi ho interrotto rapidamente la carriera. Comunque, se rinasco, faccio o il calciatore o la rockstar, per dire che è una certa disillusione La rockstar non so, rock sì, star poi si vede, ecco. Una certa disillusione mi ha portato a queste considerazioni, anche se devo dire che sono ancora in politica ma non in musica, quindi alla fine evidentemente è una malattia incurabile.
Anche perché erano quegli anni nei quali comunque il rapporto tra la musica e la politica era un rapporto molto stretto, no?
Sì,
forse
io,
anche adesso.
Diciamo, sono convinto che la mia generazione e anche quelle subito successive, insomma, i nati nei primi anni 50 hanno avuto la fortuna che la nostra adolescenza ha coinciso con l'adolescenza del mondo, diciamo, almeno dell'Occidente, ecco. Per cui mentre noi cominciavamo a guardarci intorno, il mondo cambiava radicalmente. Ecco, quindi tutto quello che noi chiamiamo musica dei giovani oggi è nato tutto lì. È nato tutto sul finire degli anni 50, primi anni 60, e poi è continuato su livelli altissimi almeno fino alla fine degli anni 80. Poi è chiaro che adesso è un discorso da vecchi, perché i vecchi dicono sempre la musica quando ero giovane io era più bella di adesso, invece magari sono convinto che se la seguissi mi appassionerei. Nella mia idea di musica dopo il punk non c'è stato più niente, salvo il rap che proprio tu, a cui proprio tu mi hai introdotto, perché una sera Pacoda mi portò in un palasport orribile di Forlì o di Forlimpopoli, non so dire,
o Cesena,
comunque un posto veramente bruttissimo, dove suonavano i Public Enemy, che erano proprio agli inizi, quindi c'era anche poca gente, devo dire. E quello effettivamente, capisco che non, è colpa mia che non mi sono adattato, ma effettivamente metterei il rap fra le poche cose che sono successe dopo il punk, anche se resto che, avendo il punk detto una parola definitiva sul futuro, cioè che non c'è il futuro, io mi attengo alla linea, mi attengo strettamente alla linea, dopo non è più successo niente, però.
Senti, ma prima di iniziare con l'ascolto dei dischi, visto che tu hai citato il punk e comunque la passione per la musica, voglio almeno ricordare il fatto che grazie a te sono arrivati a Bologna i Clash 1980, e quello è stato davvero un fatto epocale per la città, i Clash in Piazza Maggiore, magari qualcuno di voi li ricorda.
Sì, sì, non l'ho messa nella playlist, primo perché diciamo ci sarà già abbastanza narcisismo in questa trasmissione per non esagerare. Non l'ho messo perché resto convinto che quello, anche se è da tutti ricordato per il fatto musicale, cioè che siamo riusciti a portare in Piazza Maggiore i Clash, direi meno di un anno dopo l'uscita di London Calling, quindi non il gruppo che arriva a rubare gli ultimi soldi quando è già morto artisticamente, ma proprio nel pieno della forza dei Clash. E quindi per me è stato un evento molto più politico, quindi quando faremo la trasmissione sulle 10 cose politiche più interessanti della mia vita, lì ci metterò i Clash. Ma anche se ovviamente musicalmente è stato un eventone. Ecco.
No, infatti è stato. Invece i Clash non ci sono e la tua playlist inizia una scelta casuale, insomma non c'è, credo, un ordine di preferenza, sono tutti classici. Il primo è proprio un super classico, no? Polanca, Diana.
Sì, l'ho messo perché mi hai chiesto una biografia, ho fatto la biografia. La prima volta che mi sono reso conto che stava succedendo qualcosa è stato Diana, perché eravamo via Vessa 28, dove sono nato, e Eliana, che era la più carina delle popolarissime, faceva l'hula hop e si sentiva Diana, non so cosa emettesse Diana, però si sentiva in tutta la via Vessa. E lì, io forse avevo 8 anni, comunque sono abitato lì fino al 62, meno di 10 anni, e lì ho capito che era successo qualcosa.
Quindi lo ascoltiamo.
I'm so young and you're so old, this my darling I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I, we will be as free.
you hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but do you love me? Oh, Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we will never part. Oh, please stay by me, Diana. Oh, my darling, oh, my lover, tell me that there is no other. I love you with my heart. Oh, 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 don't you know I love you so, and only you can take my heart. Only you can tear it apart. When you hold me in your loving arms, I can feel you giving all your charms. Hold me, darling, hold me tight. Squeeze me, baby, with all your might. Oh,
ecco, quindi io quando ho sentito questa non avevo mai sentito Paisley, non avevo mai sentito i Platters, ecco, quindi per me questa è la canzone che rappresenta quel mondo lì. Dopo ho sentito anche gli altri, però grazie a Eliana, credo si chiamasse Eliana, no.
Ma cosa trasmetterò?
Il 58
canzone? Cioè tante cose,
no, la sensazione, beh, sai, a quelli, negli anni 50 cosa vuoi che si sentisse in... Bill Magoic, adesso sì, non mi ricordo, però sì. C'era la musica leggera italiana, e quindi è chiaro che, non so, come immagino la prima volta che hai sentito Paisley, o la prima volta che hai sentito i Platters, o Rock Around the Clock, insomma, si capisce che nasce il rock and roll. E io l'ho scoperto passando di qui, se ne poteva mettere un'altra, ma siccome dobbiamo fare la biografia, beh, comunque è ancora un pezzo che ha una sua...
Sì, siamo nella seconda metà degli anni 50, no? Quindi dopo, diciamo, l'esplosione del rock and roll, è tra le prime cose americane che arrivano in Italia. Poi era un pezzo strano perché c'è un po' di soul,
però non è arrivato il rock, o almeno che per quello che percepivo io, che ero bambino, peraltro in un quartiere molto povero, c'era più, non so, per dire, c'era uno, l'unico giradischi di tutto il palazzo, c'era uno che ci facesse dei dischi, non so, c'era Henry Belafonte. Insomma, era comunque un mondo in cui non c'era ancora stata la rottura. Io lo sentii come una rottura, ecco, questo che poi penso che fosse così.
Che sia stato. Mentre a proposito di rottura, sicuramente molto più profonda quella rappresentata dal secondo brano che hai scelto, no? Che è Mr. Tambourine dei Birds, nella versione dei Birds.
Esatto, perché io l'ho sentita per la prima volta in quella versione, e quindi la versione originaria, poi quella di Bob Dylan l'ho sentita dopo, ovviamente l'ho messa in questa versione, primo per ragioni che è la verità, e secondo perché il sound dei Birds, molto più di Dylan, è già il sound di quello che sarà il beat, quindi è il sound che poi sarà dei Beatles, che sarà, e quindi... diciamo, lo ricordo proprio con una morbidezza anche lì, un mondo che a noi era ignoto, perché poi credo che fra l'Italia degli anni 50 e gli Stati Uniti degli anni 50, non so, ci fosse una differenza di reddito pro capita di 1 a 5, di 1 a 7. Cioè, stiamo parlando di un paese estremamente povero, l'Italia, fino a metà degli anni 60. E quindi anche la musica, questo è Paolo Valesio che ha sostenuto questa tesi, che... la musica americana è più bella e sfonda nel mondo perché sono più ricchi. Adesso l'ha detto in modo più intelligente, più articolato, però il succo è questo qui. E magari è così.
Sì,
quelli poi... più ricchi sono anche più creativi, più intelligenti, più colti. Adesso parlo mediamente del popolo, non i ricchi,
certo.
I popoli più ricchi.
Senti, questo brano, la versione dei Birds, è interessante, come dicevi tu, perché anticipa un mondo, non è tanto solo legata, diciamo, al folk quanto lo era Dylan, ma anticipa la stagione poi della psichedelia, no? Quindi proprio delle visioni, le vertigini.
Esatto, l'hai detto meglio tu di me. Questo, io quella di quella versione lì, proprio stiamo sempre, tenete sempre conto che questa qui sarà una canzone del 62.
Cioè siamo sì, un po' dopo, ma siamo lì, 63
forse. 63, insomma, quindi immaginare un sound che poi avresti sentito per 10, 15, 20 anni, e appunto insisto che è un sound pre-Beatles, in un certo senso
sì, sì,
l'hanno fatto prima loro dei Beatles.
Sì, sì, assolutamente sì. Senti, questo ad esempio dove lo ascoltavi? Sempre nel giradischi? No, non più ormai, dell'unico che aveva giradischi.
Questo... No, beh, quello era anziano, ai miei occhi era anziano, aveva avuto 30 anni. Ecco. Faceva il barba, ne aveva il giradischi, aveva dei dischi. Questo non saprei dire, forse la radio, ecco, diciamo nella grande arretratezza dell'Italia di quegli anni, c'è che non c'erano i giradischi, non c'erano i dischi.
Sì.
La radio non trasmetteva la musica nuova, la televisione non le trasmetteva. E mentre c'è un certo mercato, dopo si avvia con la 67, beh, insomma, quando io sono alle medie inferiori, quindi fra, io lo leggo sempre con la scuola le cose, quindi fra 62 e 65 si avviano i primi concerti al Palasport, poi arrivano dopo, vengono i Rolling Stones. I Rolling Stones penso che siano venuti nel 67, c'era ancora Brian Jones.
Allora, 67.
Poi viene
Jimi Hendrix, no?
Viene Hendrix, viene Eric Burdon, viene Wilson Pickett, viene il Jethro Tull più un po' più avanti, ma poi c'erano anche dei raduni strani, ovviamente tutti gli italiani, i Rox, i New Dada. Allora c'erano due riviste dei ragazzi che io compravo, facevo le medie inferiori, gli Aldini Valeriani avevano una media inferiore in via Fratelli Rosselli. E queste riviste erano Big e Ciao qualcosa, Ciao 2001. Allora Big fece un grande concerto al Palasport di mattina, perché lì non è che i ragazzi come adesso che escono a luna di notte, lì non si usciva la sera, per cui Jimi Hendrix ha fatto il concerto il pomeriggio,
sì,
pomeriggio e sera,
sì,
i Rolling Stones fecero il concerto il pomeriggio, perché non si usciva la sera. Addirittura lì questo raduno dove io ho ascoltato, mi ricordo Maurizio De Grindada che era lì, e si svolgeva di mattina, abbiamo fatto fughino e siamo andati al concerto di Big. Quindi una cosa che diciamo oggi fa anche un po' ridere. Però, e dunque, naturalmente mi sono già perso, è tipico degli anziani. E quindi dove l'ascoltavo? No, non lo so, era casuale, lo volevo spiegare dopo, allora già anticipo il discorso dei Kinks.
Se vuoi,
che cosa succede? Perché i Kinks mi sono rimasti in fondo è una canzone normale, non c'è niente di... Perché? Perché a un certo punto eravamo lì da un certo mio amico Nicolini, Enzo, che stava lì da via, non mi ricordo, e arriva, aveva andato a Londra un suo amico e gli aveva portato come regalo un 45 giri dei Kinks con l'etichetta rossa e gialla, me la ricordo ancora, come il governo attuale, era giallo rosso. E lì ascoltavamo i Kinks, e sembrava come dei riti religiosi, come uno che porta dei talismani. E ascoltavamo i Kinks, e non lo scorderò mai, perché anche lì c'era questo sound che infatti c'ha un po' a che fare con un po' meno dei Birds. Questo sound che tu capisci che è successo qualcosa, è uguale. Quindi io lì non mi ricordo, l'ho sentito, ma adesso qui non l'abbiamo messo in...
Non abbiamo messo
Painted Black. Painted Black l'ho ascoltata nel cortile della Corte 11, dove poi nel 62 andai a abitare, col transistor, e la mattina facevo una volta alla settimana, Renzo Nissim faceva una trasmissione di musica dei giovani, e ascoltai Painted Black, anche lì un'emozione, diciamo, che non scorderò mai. Dopo mi è passato Painted Black, alla fine l'avevo anche messo, dico, ma sì, ma poi dopo non era poi sto gran pezzo, non era, qui ho dovuto cancellare like Rolling Stone di Bob Dylan, ne abbiamo cancellati, quindi.
Ma invece i Kinks che adesso ascoltiamo fu con un'emozione
uguale, ma c'era questa specie di rito segreto, come se fosse una cosa clandestina, capito? qualcosa che arriva da un altro mondo, e questo, e quindi Kings ho pensato che fosse fra i primi pezzi che ho ascoltato nella vita.
E allora direi che lo ascoltiamo. Sunny Afternoon, Kings.
The tax man's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. Live so pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime.
My girlfriend's run up with my car and gone back to her mom's park, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. So pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. Ah, save me, save me, save me. So pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime.
No, adesso visto che dobbiamo tornare su Mr. Tambourine,
che abbiamo dimenticato,
che abbiamo saltato perché per ragioni discorsive, devo risarcire Bob Dylan, perché in tutto questo diceva, vabbè, ma hai tralasciato la figura chiave, una delle figure chiave. E allora per questo citerò una provocazione che io faccio sempre, diciamo, negli ultimi anni mi è capitato di insegnare in diverse università italiane, anche di fare delle lezioni. E uno dei miei pezzi preferiti, siccome mi piace provocare, soprattutto quando vedi quelle classi di studenti amorfi che gli puoi dire qualunque cosa,
loro sono contenti,
e non va sempre bene, prendono appunti, che, anziché dire no, non sono d'accordo, lei sbaglia, così. Allora, uno dei classici del pensiero progressista in campo politico e culturale è la non, diciamo, il combattere la distinzione fra cultura cosiddetta alta e cultura cosiddetta popolare, no? Allora, per spiegare questo, io dico sempre, per esempio, c'è qualcuno di voi che è in grado di dimostrarmi che Stockhausen è più importante di Bob Dylan? Naturalmente dice nessuno, chiaro che è una provocazione. Però io sono convinto che se ci mettessimo anche con importanti studiosi, musicologi, sono convinto che è difficile dimostrare. E poi aggiungo sempre, in questa mia prospettiva un po' neoliberale della mia attuale pensiero politico, aggiungo sempre, però c'è una grande differenza fra i due, che Stockhausen è costato milioni alle casse di tutte le istituzioni europee, mentre Bob Dylan ha portato milioni alle casse degli Stati Uniti. Dico quindi, questo è per risarcire Bob Dylan, che voglio dire, è riuscito a fare della musica per forse ormai 50 anni, mezzo secolo. Per mezzo secolo è riuscito a fare della musica di altissimo livello, testi di altissimo livello, senza costarci nulla. Quindi, sì. E quindi non è vero che la musica popolare è necessariamente una serie B della musica culta, che va rispettata, che va sostenuta, finanziata, ci mancherebbe, adesso non prendetemi la lettera. Però, col dovuto rispetto, e qui sempre a proposito di questo devo sempre dire una cosa a favore del mio amico Pacodi, che fare Pacodi è uno che è abbastanza, è una persona libera della testa, e ricordo che quando tutti gli intellettuali di sinistra disprezzavano Jovanotti perché era qualunquista, l'unico che mi disse guarda che Jovanotti è molto meglio di quanto non diciate voi asini fighetti della sinistra è stato Pacodi. Quindi anche tu hai avuto dei meriti, dai. Io comunque me li ricordo.
Mario, ti ringrazio. Mister Stamburin,
no, però era così all'inizio, sì, era così. Sì, Jovanotti sì, è una bestemmia, sì, è una bestemmia. Sì, ecco. Poi quando ha dato l'idea di essere di sinistra, invece è diventato un intellettuale. Improvvisamente ha avuto tre lauree honoris causa.
Sì, 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 è diventato un'icona dell'impegno.
Allora impariamo anche un pochino a liberarci degli stereotipi, tutti,
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to. Hey, jingle jangle morning, I'll come following you. Take me for a trip upon your magic swirling ship. All my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following.
Mauro, dicevi di questo brano, dicevamo prima, che ha in qualche modo anticipato quello che poi qualche anno dopo un po' di anni dopo, no? Nel 67 più o meno avrebbero fatto i Beatles con Sgt. Pepper, che è stato un po' il manifesto poi della cultura psichedelica. I Beatles sono proprio la tua prossima scelta. Il rapporto con i Beatles come nasce?
Beh, io i Beatles li metterei numero uno senza dibattito. Il dibattito Beatles e Rolling Stone non ha consistenza. Perché ho messo questa canzone? Beh, a un certo
in
punto,
My Life.
Esatto, In My Life. Perché a un certo punto, dunque, mio padre comunista mi aveva mandato alle medie inferiori, questo interessante, nella scuola, nelle medie del comune, che stavano in via Fratelli José, dove adesso c'è il Mambo. Io prendevo due autobus perché nella sua testa la scuola del comune è meglio di quella dello Stato. Questo lo dico perché adesso c'è tutta una sinistra statalista, centralista, che si pensano tutti comunisti, ma i comunisti non erano così. Ecco, chiusa parentesi. In questa scuola...
Ma quindi scusa, ti interrompo, Mauro, erano delle scuole comunali?
Cioè, Nardini Valeriani, non c'era solo l'istituto tecnico famoso da cui certo. È anche uscito il mio amico Bobo, c'era una media inferiore col dopo scuola, era effettivamente una buona scuola, però che fosse meglio di quelle statali lo pensava mio padre pregiudizialmente, perché il comune è meglio dello Stato.
Sì. Certo, il comune rosso poi è meglio dello Stato.
Cioè. Allora che cosa succede? Che in questa scuola c'era anche qualche ricco. In particolare alcuni ricchi, fra cui ne ricordo uno, Alaimo si chiamava, che stavano lì in via Muri, Siepe Lunga, e quindi delle volte si andava a casa di questo che poi ho rivisto, non mi ricordo come si chiama, comunque amico di Alaimo, il quale aveva il giradischi e aveva i dischi, e un giorno andammo a sentire, era arrivato Rubber Soul, lui aveva Rubber Soul, e quindi siamo stati lì due ore. E, insomma, è un ricordo, non so, sarà capitato anche a voi, insomma, sì. Su quei ricordi indelebili. Dentro Rubber Soul sono tutte belle, questa qui forse è la più bella, ma insomma ognuno sceglie.
Perché poi l'ascolto e poi la sentiamo dei dischi, naturalmente, poi l'ha già detto prima, era bello perché era anche un rito collettivo, no? Cioè non si ascoltavano necessariamente da soli, cioè ci si vedeva con gli amici, si discuteva, si...
È come che arriva qualcosa, arriva dallo zio d'America, un testamento, riti di cose clandestine però,
sì,
un senso di... che tu non è che vai ai negozi e compri Rubber Soul, comunque se anche lo puoi fare non hai soldi, per cui c'è uno che l'ha comprato, quello lo mette a disposizione di tutti. Quello sono cose che ogni tanto trovi anche nelle canzoni, no? Ricordi di quello... Beh, Guccini ogni tanto fa la canzone su quello che c'ha il disco, c'ha il libro, e lo, quello che c'ha la moto,
certo.
Ecco, per dire,
sì,
deve prestare a tutti perché ce n'è il primo.
E quindi fu un ascolto anche questo?
Sì. Bellissimo. No, ricordo il pomeriggio, cioè lo potrei fare un filmino su, anche se lì doveva essere il 65, roba solo, cos'è? 64,
sì,
64, 65. Che resta comunque, per me forse il più bello, forse il Revolver il più bello, quello è il più bello, facciamo questo dibattito, l'album bianco
è Sgt. Pepper, che è un disco manifesto, quindi insomma,
però oggi sono già maturi,
quello è il disco della il disco con cui la cultura psichedelica dagli Stati Uniti arriva in Inghilterra, e Londra diventa una città di riferimento per le...
A proposito dei Beatles, devo dire una cosa invece politica.
Oh.
Ed è questa. Dicevo che noi siamo stati fortunati perché siamo stati adolescenti quando il mondo era adolescente. Però abbiamo avuto una gran sfortuna che non abbiamo trovato una cultura politica moderna in cui dare esito politico al senso di rivolta, di antagonismo, no? E ci siamo infilati, diciamo, nella grande tradizione comunista, che era l'unico materiale, certo, di opposizione disponibile, per cui tutta una generazione è finita lì a masticare roba vecchia, che era già vecchia allora, a ben pensarci. e d'altra parte eravamo troppo poveri per poter avere interesse per il Partito Democratico Americano.
Assolutamente,
sì. I radicali americani, era già tutto un mondo, era un mondo di ricchi per noi. Ma questo però i Beatles anche lì ci avevano preso, perché scrivono Revolution, in cui gli dice, bene, il testo grosso modo dice, bene, vi sta a sollevare il mondo così, avete ragione, però se girate con il manifesto di Mao, noi non ci siamo, giusto?
Sì,
e quello allora sembrò una canzone qualunquista, non troverete nessuno che dice che bella che è Revolution, a parte che era modesta musicalmente, però i Beatles l'avevano detto, occhio che siete sulla strada sbagliata, e infatti andò così.
Avevano ragione. Ascoltiamo?
Ascoltiamo In My Life.
In My Life, certo.
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall. Some are living. In my life I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more.
Anche quanto era scadente Ringo Starr, forse il batterista peggiore della storia del rock.
Che però, la
però gran canzone adesso. Canzone anche molto femminile, sentimentale.
Sì, molto, molto, molto. Senti, dicevi prima, l'hai detto insomma, sia a proposito di Polanca, ma anche poi con l'ascolto dei Kinks, che in qualche maniera questa musica ha per chi l'ha vissuta, chi l'ha ascoltata in quegli anni, ha testimoniato il fatto che stesse emergendo un nuovo concetto, che era quello del giovane, no? Dell'adolescente, che era una figura che nella storia non esisteva, non c'era una figura nata davvero in America nella seconda parte degli anni 50 e quindi in Italia un pochettino dopo. Cioè, è stata la consapevolezza che una generazione, che era quella dei giovani, appunto degli adolescenti, potesse avere una voce in capitolo.
Sì, forse è la prima volta, forse sì, è la prima volta, infatti c'è anche tanta sociologia anche per cercare di spiegare la rivolta. La tesi più bella che è stata fatta da un sociologo americano, di cui ovviamente non ricordo il nome, è che la rivolta nasce, è figlia dei genitori democratici americani che parlavano bene e rassolavano male, quindi diciamo una generazione adulta di grandi valori poco praticati, che quindi i giovani in un certo senso si sono rivoltati su questa incoerenza, e che quindi hanno cercato di attuare credibilmente e coerentemente gli ideali delle generazioni precedenti, che però erano state largamente vilipesi. È vero, è esattamente così. Infatti poi il tema della generazione, come si vedrà ovviamente nell'altra canzone, che è veramente esatto, il primo manifesto di, cioè My Generation degli U, è proprio quella cosa lì. Siamo qui.
Sì, sì,
su
sì,
questo sì. Devo dire che, avendo io avuto una passione sfrenata per gli U, che a Bologna fecero un po' una mezza figura, per chi c'era, perché vennero a Palasport,
sì,
anche loro, 67-68,
sì, sì, sì.
Fecero una mezza figura perché loro erano famosi perché spaccavano le chitarre, ma l'avevano successo una volta. È come la cosa che si dice sempre, che in Beni andava in autobus, si era andato una volta, e anche le chitarre degli U.
È entrato nell'immaginario, assolutamente.
Sì, tanto immaginario. Io penso che non si debba, i sindaci non debbano andare in auto, devono andare in macchina veloce a lavorare, non stare a perdere tempo. Comunque, scusate le battute. Io resto poi sempre uno da bar, mi piacciono le battute da bar. Chiedo scusa a tutti. Siccome si erano fatto quella fama, dovevano inventarsi qualcosa. E cosa si erano inventati? Di mettere dei petardi dietro i Marshall, c'erano cioè questi grandi amplificatori, i Marshall, credo, si chiamavano così?
Sì.
Avevo messo dei petardi, a un certo punto facevano finta e partivano questi petardi, solo che essendo il parasport tondo, la gente andava anche dietro al palco, perché non era come adesso sicurezze, ci sono tutti... Cioè, allora
sì,
si andava, io delle volte sono riuscito a scendere di sotto, gli spogliatoi erano sotto, era tutto più naif, era una cosa, insomma, vi basti dire che Rolling Stone non era pieno né il pomeriggio né la sera, e non è che uno prenotava le prevendite, dice ci sono, andiamo, si andava,
sei mesi
si entrava,
prima compri il biglietto.
Io ci andavo con mia madre, perché mia madre aveva la condizione perché le due ragazze che abitavano vicino a me potessero uscire la sera. Mia madre poi adesso mi sembra vecchia, ma cosa aveva? Anche 40 anni, suppongo. 40 anni. E quindi la Miriam del piano di sotto e Adima della scala di fianco potevano andare allo stombo e c'era mia madre. Quel mondo così,
sì,
diciamo,
sì, sì.
Adesso fa un po' ridere, ma era quella cosa lì. E loro con questi petardi a me mi hanno fatto un po' ridere, perché, diciamo, come rivoluzionari un po' scadentini, ci hanno preso un po' per il culo, diciamo, hanno detto andiamo in provincia, cazzo, che sappiamo.
Sì, questi rompiamo, spacchiamo la chitarra,
spacchiamo
che
la chitarra per quei quattro cretini di bolognesi.
Però fu un bel concerto, no?
Bellissimo.
Bene, vogliamo ascoltarlo?
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
Try to dig what we all say.
I'm
not trying to cause a big sensation.
I'm
just talking about my generation. What we all
say.
I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation.
This is my generation, baby. My generation.
just because we could get around. Forget all.
Ecco, capite perché la mia maestra, che tutto questo ben di Dio è finito in dibattiti su Lenin, Trotsky, la Luxemburg. Ecco.
Ma te la voglia, un po' lo dicevi prima, di emulare questi musicisti ce l'avevi? Di diventare
sì,
un po' di essere come loro?
Io sì, sì, sono stato per un anno un promettente batterista. No, io dovevo andare a suonare con Tiziano Barbieri, il gruppo di Tiziano Barbieri, che è forse il miglior contrabbassista italiano. Poi non andai perché dovevo andare negli Stati Uniti, poi non ci andai e comunque lì la mia carriera è finita, quindi sono rimasto da promettente batterista, un impresentabile batterista. Abbiamo una decina di anni fa abbiamo ricostituito un gruppo di anziani, eravamo penosi, ci siamo sciolti immediatamente, però dimostrando un senso autocritico.
Esatto, sì, avete capito quali
fossero severi con gli altri, ma prima di tutto con se stessi, e quindi abbiamo detto lasciamo perdere. In particolare, siccome la batteria è anche una questione fisica,
molto, certo.
Diciamo, dimostravo tutti i miei anni, anche quelli che sarebbero venuti dopo, per cui abbiamo lasciato perdere, però dopo, siamo in argomento, fra le canzoni che ho scelto c'è anche Gloria degli Zem, che per il proletariato giovanile di allora, che non è quello che hanno raccontato nel 77 l'estrema sinistra, che avevano... erano certamente giovani ma non proletari nel senso, diciamo, storico della,
certo,
parola
di casta.
C'era un posto che si chiamava Villa Riccitelli. Allora, i posti del rock a Bologna erano tanti. C'era il famoso Sirenella, dove erano nati Judas, c'era il famoso Parco Verde, dove suonava i Jaguars, che poi attraverso varie trasformazioni divenne Ripu. Fra questi locali c'era anche la Villa Riccitelli, che era lì veramente un posto di proletariato giovanile, perché c'erano due componenti fondamentali: i ragazzini del villaggio Cavedone Portassa, il mio, e più cattivi di noi, molto più cattivi di noi, quelli di Viabba, Vianullo, della Foscherara, Ponticella. E lì ci si radunava guardandosi un po' in cagnesco, perché noi ci sentavamo dei signori, noi eravamo dei pezzenti, ma rispetto a quelli della Foscherara non ci
sono delle vere bande.
Sto parlando di alcune centinaia di persone, però certo, ci si trovava lì, c'era questo elemento di identificazione,
certo,
perché già il Parco Verde c'erano già quelli più adulti che avevano la macchina, era più una cosa operaia, non di maglia
di
come
ragazzi,
eravamo noi, operai, sì, con la loro automobile, andavano a ballare, avevano già delle fidanzate, noi ci cuccavamo poco, non poco, niente. E lì imperversava Donato Battaglia, detto Dodi, Donato Battaglia, che abitava con i suoi genitori in via Calabria, e era lui l'insegnante dei chitarristi del mio gruppo, mentre io andavo a lezioni di batteria in via del Borgo da un gruppo che si chiede, non mi ricordo bene. In quel momento c'era una sola canzone che veniva a suonare, sicuramente si andava a ballare il pomeriggio, la domenica pomeriggio suonava Dodi Battaglia, alle 5:30 del pomeriggio faceva Gloria degli Esempi,
ed era un appuntamento irrinunciabile,
si fermava tutto e c'era Gloria degli Esempi, come è come a messa, a un certo punto nel momento si fa la comunione, non è che dice un momento come un altro, no,
è, il momento, certo.
E gloria a Zem era la comunione di noi, così. Allora io gli facevo, dai Donato, nell'intervallo facevo, dai Donato, fammi fare gloria. E sono andato avanti delle settimane, devo avergli rotto le balle in modo tale che una volta mi ha fatto.
Ah,
mi ha fatto, dai Donato, me la fai fare oggi? E lui una volta, senza che io gli chiedessi niente, mi ha fatto così. Cric, cric, come la, cos'è, la donna in rosso. Mi ha fatto così, io sono salito e ho fatto gloria.
Di
quando fai gloria... No,
il
pubblico se la fregava, lui. Ma gloria, per chi c'è un momento in cui ci sono due colpi di muto, dopo li sentiremo.
Certo.
Sono molto importanti, sono, soprattutto sono molto difficili da azzeccare. E quando ho azzeccato il tono di muto, do di battaglia mi ha fatto così. E io, quello lì, è stato uno dei momenti più belli della mia vita.
Potevamo invitarlo.
Al punto che quando c'è stata la... c'è stata la mostra della Fender al Museo della Musica, fatta da Luca Beatrice, giusto?
Sì, sì, con Casale Bauer.
Esatto.
Sì, sì, sì,
e lui c'era e gli ho detto, sai, io sono quello, non si ricordava niente, però dice, guarda, devi scriverlo perché quando racconto di Villa Riccitelli, siccome non c'è più questo posto, è un capannone abusivo, dice, non mi crede nessuno, invece era così, che dopo poi lui passò, sempre col suo gruppo, e facevano dei pezzi che un giorno troverò la prossima volta della trasmissione, e lui andò a suonare al circolo dipendenti comunali che era, cos'è, via De Foscherari, la via che taglia il paviglione, quella fra la galleria Cavour e il museo civico, sottoterra c'era il circolo dipendenti comunali, prima che facesse il nuovo museo civico, dove c'era una sala da ballo che suonavano sempre la domenica pomeriggio, che non si andava allo Sporting perché arrivavano gli operai, noi eravamo studenti, non ci volevamo andare gli operai, anche perché loro avevano i soldi, noi no. E c'era il circolo scacchistico, c'erano sempre decine di giocatori di scacchi, era un'esperienza molto bella, e lì suonava, aveva un gruppo straordinario, perché Battaglia è sempre stato di un'altra categoria.
Sì,
non è che...
No, assolutamente.
E quindi, perché siamo arrivati qui?
Non lo so, però se vuoi facciamo sentire Gloria a questo punto, e poi torniamo indietro.
Eh beh, gloria è fondamentale, certo. Perché
fine,
poi
vai.
C'è un'altra canzone che ha a che fare con proletariato giovanile, però gloria è fondamentale, occhio che a metà ci sono i due colpi di muto.
Quelli nei quali, toc, toc. Attraverso i quali
Felicori... Muto perché ha un suono fesso, è il tamburo che sta davanti.
E furono quelli che ti fecero conquistare l'ammirazione di Dodi Battaglia. Beh, ragazzi.
Hai rischiato di entrare nei Pooh.
È vero.
You know, she comes around just about 5 feet four from her head to the ground. You know, she comes around here just about midnight. She make her feel so good, love. She make her feel all right. And her name is G. My door.
bitch come to my room. Let's make her feel alright.
Beh, questa è bella molto.
Sì, sì, poi è bella, tanto Van Morrison, no? Che poi ha avuto una carriera straordinaria come solista. E poi è interessante questo brano perché i Damn facevano una musica che poi non c'entrava nulla con tutto il resto, con la psichedelia. Sono stati un po', forse anche pre-punk, cioè avevano un suono durissimo, molto intriso di rhythm and blues, della cultura nera musicale che è stata importantissima poi per la scena, per lo sviluppo della scena.
Ci stiamo inglese. Arrivando, eh?
E infatti ci stiamo arrivando perché gli Animals, no?
Esatto, allora questa canzone, We Have Got to Get Out of This Place, è una canzone, io ogni tanto vado su YouTube, lo raccomando, vado su YouTube per il gusto di guardarmi, lo farò una volta al mese, è come un rito mio privato notturno. E, dunque, gli Animals si dividono in due grandi periodi, quando c'era Alan Price all'organo e dopo. Dopo non... Baldon è un gigante, ma non è mai stato grande come qui. C'era ancora Alan Price, e questa proprio è l'inno del proletariato giovanile, perché è proprio, cioè, la canzone, il titolo è Dobbiamo andare via da questo postaccio. E lui parla della sua fidanzata e dice: tu sei giovane e bella, non possiamo stare in un posto così. In un certo senso è una canzone tipo quella che farà poi Ramazzotti. Come si chiama? Nato ai borghi di periferia. È il tema di Ramazzotti. In Italia spesso si sono fatte delle canzoni più scadenti di quelle originali inglesi. Un classico è Piccola Cathy, in paragone con quella dei Beatles, che è la stessa storia, ma mentre Piccola Cathy è una canzone moralista, quella dei Beatles è una canzone tragica, che è Wednesday Morning. Come fa il titolo? Vabbè, dopo ve lo dico, mi verrà in mente. Comunque è la stessa storia, ed è lei che se ne va di casa, però lei se ne va di casa definitivamente nella canzone dei Beatles.
Sì.
Invece Piccola Cathy tutto torna,
sì,
felice, l'italiana.
Sì,
però uguale, Ramazzotti uguale, anche Ramazzotti. Comunque in questo video c'è Rick Baldwin, piccolo così, muscoloso, avrà 15 anni, con tutti i brufoli, qualche pelusso, bruttissimo, e però esprime una rabbia, una vitalità, sì, che fa paura, ed è una canzone per me meravigliosa, ed è fra le canzoni poco, in fondo poco conosciute, adesso non per gli esperti, però...
Va bene, l'ascoltiamo.
In this sturdy old part of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due. My daddy in bed and crying. Watch his hand been turning gray. He's been working and slaving his life away. Oh yes, I know. He's been working so hard. Mom's been working too, baby. Every night and day. So young and pretty,
And one thing I know is true, yeah, you'll be dead before your time is due. Know it. Watch my daddy in bed at time. Watch his hair been a turning gray. He's been working and slaving his life away. I know he's been working so hard. I've been working too, baby. Every day, baby.
Insomma, un pezzo, dicevamo prima, davvero da working class. E poi no,
avete prego. Sentito anche l'accento, no? Young and pretty. Wow.
Sì, erano poi gli anni in cui davvero c'era questa fascinazione fortissima dei ragazzi che suonavano, i musicisti inglesi, per il blues, il soul. C'è un libro bellissimo, si chiama Le biciclette bianche, è scritto da un signore, si chiama Joe Boyd, è stato il primo manager dei Pink Floyd. E lui fu l'organizzatore del primo tour di Bo Diddley in Inghilterra. Bo Diddley, questo grande musicista di rock and roll blues, e lui racconta di che impatto ebbe il concerto di londinese di Bo Diddley su tutti i giovani ragazzini britannici che poi che iniziavano a suonare in quegli anni. Cioè, entrare a contatto con una musica così esotica, sensuale come la musica nera, stravolse completamente i canoni della musica giovanile come la si intendeva. E in fondo anche il brano che hai scelto dopo, no? Spencer Davis Group, Kim Sullivan, è intriso di blues, di cultura.
Sì, devo dire che mi è passata, ma io da giovane ero molto, diciamo, preferivo di gran lunga il rhythm and blues su tutto il resto. Era anche il momento della Motown, era anche certo. Un momento grandissimo per il rhythm and blues, che poi non c'è più stato. E anche per il blues bianco, diciamo, certo. Perché Spencer Davis sono bianchi,
sì, sì, sì. Poi il gruppo di Steve Winwood, no? Non mi sbaglio.
Sì, vabbè, dopo questo, anche quello mi sono scordato, si poteva mettere. E lì c'è tutto un bel filone, bellissimo, quello dei Cream.
Esatto,
e anche quel gruppo fantastico che c'aveva in copertina, c'era una ragazzina con i capelli rossi in un aeroplano, hanno fatto solo un disco, i Blind Faith.
Ah, Blind Faith.
Blind
Faith. Sì.
Beh, ma chiamami un'altra volta.
Che ah, ma volentieri, è un piacere.
Al mese. E, allora su Spencer Davis e anche su James Brown devo raccontare l'aneddoto che poi... è l'ultimo che racconto, penso, un po' interessante, perché noi avevamo questo gruppo che è durato appunto un anno, e il gruppo, essendo fatto di poveracci di periferia, ci aveva buona grazia che avevamo la batteria che mi aveva comprato mio padre usata attraverso lo zio Annibale, chitarre raccattate, e però non avevamo il pianoforte, ovviamente, e c'erano allora questi concorsi. Uno dei locali di riferimento era quello che chiamavamo Miami, avremmo poi appreso dopo che si dice Miami. C'era il Miami Dance in via Sicilia, che era la casa del popolo, ed era un posto, un baladur di sera e il posto per i ragazzi di giorno, e partecipammo a questo concorso. Il nostro gruppo si chiamava Dead Bodies, Corpi Morti. E dava l'idea, appunto, era dentro questo immaginario teschio, il tuo immaginario adolescenziale cretino, cioè dopo ti vergogni, però bisogna però essere onesti, certo. Siamo diventati adulti anche così. E si presentò contro di noi un gruppo che si chiamava Promessi Sposi, che Dio li maledica, e che si differenziavano da noi, oltre che per il repertorio, dal fatto che nel gruppo c'era il figlio del macellaio, Michelini. Il macellaio per noi era uno molto ricco, molto ricco. Ecco, naturalmente, come tutti la borghesia, fanno studiare il pianoforte ai figli. L'origine sociale dei gruppi lo vedevi subito: se c'era un pianoforte, la gente un po', quelli che per noi erano ricchi, gente normale ovviamente. E quindi noi presentiamo di James Brown, l'ho detto prima,
ho detto che non lo ricordo nemmeno io.
Presentiamo I Feel Good. Eravamo incerti fra questo e Give Me Some Loving, che facevamo sempre. I Feel Good è un pezzo che ci vuole il sax, ma noi non l'avevamo, però facevamo delle versioni duo e così cattive di con quello che avevamo. Anche Give Me Some Loving uguale, però noi presentiamo I Feel Good, che iniziava con un urlo terrificante che noi facevamo, insomma, quasi come James Brown. Inizia con un urlo, poi che è il sax che fa. E invece i maledetti promessi sposi, perché poi, perché lo so di Michelini, perché era il Fermi con me, era uno dei ricchetti del Fermi, si presentano con A Wider Shade of Pale dei Procol Harum. Adesso perdonatemi del momento di misoginia. Voti raccattati da noi nel 50% femminile, zero. Promessi sposi 100%. Abbiamo perso anche fra i maschi. Siamo andati a casa, ci siamo bevuti una birra e abbiamo detto: quello è il concorso è finito lì, perché era eliminatorio diretto e non c'era tanti.
Non c'era la possibilità di essere ripescati in nessuna maniera.
Avviliti, siamo andati a bere una birra, avevamo detto qualche insolenza contro le femmine, di cui però poi mi sono pentito, certamente. Questo è, però resta, e qui questo, in questo discorso introduce Gimme Some Lovin', ma introduce anche poi Respect,
certo,
perché Respect è diventata famosissima nella versione di Aretha Franklin, che certo, fa anche nel famoso film dei Blues Brothers. Però mi capitò una volta, secondo me c'era ancora la TV in bianco e nero, non so perché, nella TV mi capitò di sentire Otis Redding, è vissuto pochissimo, perché è morto in un incidente aereo ben giovane, una registrazione all'Olimpiade di Parigi di Respect fatta da Otis Redding, e lì veramente ho iniziato un amore. Poi niente, mi è passato, alla fine adesso mi interessa, non ho una gran passione, perché è un mondo un po' finito, però quello lì è un bellissimo ricordo, quindi magari le possiamo dare.
E allora sentiamo Respect?
Okay. Respect e poi anche Gimme, tutto allora, lo stesso genere.
Allora sentiamo prima Gimme.
Nella mia testa è lo stesso genere.
Sì, ma i riferimenti sono quelli.
Gimme Some Loving. We'll be right back.
Invece Mauro, come brano finale conclusivo abbiamo ottenuto l'unica, poi guarda, abbiamo fatto le scremature rispetto alle tante cose che tu avevi proposto, ma l'unico brano italiano che è Vedi cara di Guccini. Ma te, ma quindi la musica italiana?
Mi piace molto, però non è costitutiva della mia biografia come quella inglese e quella americana, quindi dovendo scegliere, magari appunto se mi inviti facciamo tutti gli italiani.
Benissimo, che, ma con piacere.
Che sono stati fondamentali, da Modugno a, cosa avevo messo? Avevo messo Pugni chiusi.
Sì.
Avrei messo Dalla Roversi, canzoni come La Stella e il Coyote, sono cose indimenticabili. Ma insomma, però almeno Guccini c'è, canzone Vedi cara, è una canzone bellissima, il tema del lasciarsi, che è un tema terrificante, poi lasciarsi, terribile. Bello, perché in fondo questa canzone, che è un filino misogina, che questo, un giorno glielo devo dire, però è un po' il tema, un po' la speranza, quelle situazioni in cui tutti capiscono tutto e non c'è bisogno di dire niente, quello un po' esprime un po', però è una canzone meravigliosa. Io per Guccini ho una specie di venerazione. L'anno scorso, tra l'altro, mi è capitato di incontrarmi, ero accorto che non avevo nessuna foto con Guccini, e quindi come un bambino, come feci con Dodi Battaglia, sono andato lì vicino, mi sono messo sotto, ho detto dai, facciamo una foto, fai una foto con me. Lui mi ha detto beh, ma certo, ben felice. E quindi adesso ho anche una foto con Guccini. E anche su Guccini devo dire un'insolenza politica, perché per dire come eravamo cretini politicamente, il primo, nell'ambiente dei giovani comunisti, il primo Guccini era visto con sospetto, pensiamo se erano deficienti. Comunque, dopo tutte queste varie critiche, devo dire che, in ultime parole che intendo dire, che comunque ci siamo divertiti da matti.
Sicuramente.
E quindi
ascoltiamo Vedi cara.
Guccini.
Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile parlare dei fantasmi di una mente. Vedi cara, tutto quel che posso dire è che cambio un po' ogni giorno, è che sono differente. Vedi cara, certe volte sono in cielo come un aquilone al vento che poi a terra ricadrà. Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile capire se non hai capito già. Vedi cara, certe crisi sono soltanto segno di qualcosa dentro che sta urlando per uscire. Vedi cara, certi giorni sono un anno, certe frasi sono un niente che non serve più sentire. Vedi cara, le stagioni di sorrisi sono denari che van spesi con dovuta proprietà. Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile capire se non hai capito già. Non capisci quando cerco in una sera un mistero d'atmosfera che è difficile afferrare. Quando rido senza muovere il mio viso, quando piango senza un grido, quando invece vorrei urlare. Quando sogno dietro a frasi di canzoni, dietro a libri ad aquiloni, dietro a ciò che non sarà. Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile capire, se non hai capito già. Non rimpiango tutto quello che mi hai dato, che sono io che l'ho creato, e potrei rifarlo ora, anche se tutto il mio tempo con te non dimentico, perché questo tempo dura ancora. Non cercare in un viso la ragione, in un nome la passione che lontano ora mi fa. Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile capire, se non hai capito già. Tu sei molto, anche se non sei abbastanza, e non vedi la distanza che fra i miei pensieri e i tuoi. Tu sei tutto, ma quel tutto è ancora poco. Tu sei paga del tuo gioco ed hai già quello che vuoi. Io cerco ancora, e così non spaventarti quando senti allontanarmi. Fuggi il sogno, io resto qua. Sii contenta della parte che tu hai, ti do quello che mi dai. Chi ha la colpa non si sa. Cerca dentro per capire quello che sento, per sentir che ciò che cerco non è il nuovo libertà. Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile capire, se non hai capito già.
E questa era l'ultima canzone di questa bella selezione che Mauro Pedicori ci ha proposto. Spero di ringraziarlo. Noi siamo sempre grati a tutte le persone che decidono di regalarci una parte del loro tempo, anche perché queste playlist sono delle playlist ragionate, quindi insomma dietro c'è un pensiero. Io spero che questa sia la cosa che ci piace, venga, si trasmetta attraverso queste conversazioni, cioè che non... No, Mauro, non sono solo 10 canzoni, ma in realtà, cioè, come dire, racconto esistenziale, insomma, racconto di una vita. Quindi ci fa molto piacere che Mauro Pedicori abbia voluto condividerlo con noi, e che è una personalità politica importante come Mauro, sveli invece così un suo aspetto, lato personale, che non necessariamente, no, chi ti conosce per il tuo lavoro politico come assessore conosce. Quindi lo ringraziamo di nuovo davvero. Io vi invito intanto a riascoltare su Radio Emilia Romagna giovedì prossimo il podcast di questa di questo bel incontro con cui abbiamo inaugurato il secondo ciclo degli incontri dischi della nostra vita. Vi ricordo, non so se ci sono ancora posti, che giovedì prossimo c'è Roberto Morgantini, l'inventore di cucine popolari, e non sappiamo che musica ci farà ascoltare, siamo molto curiosi, quindi gli incontri proseguono. Oltre che ringraziare nuovamente davvero con tutto il cuore Mauro, ringrazio anche Paola Cerinini, e vi ricordo che perché l'idea di questi incontri è sua, poi l'abbiamo condivisa. Insomma, un giorno mi ha telefonato, ha detto facciamo degli incontri in cui invitiamo delle persone che non c'entrano con la musica a parlare, e insomma sono tutti molto belli. Vi ricordo che fanno print anche Museo del Suono e della Canzone, e quindi è un museo con una serie di attrezzature e di attività straordinarie. Ricordo in particolare la masterizzazione che viene fatta su dischi analogici, e Phonoprint sta un po' come il lavoro, dico sempre, che fa la Cineteca con i film, no? Sta lavorando sulla rimasterizzazione di tantissimo materiale analogico originale. Paola, se vogliamo ricordare i nomi di chi stiamo...
Abbiamo fatto tutti gli archivi dei grandi...
Pino Daniele.
Pino Daniele, a Lucio Dalla, Vasco Rossi, il primo in assoluto è stato Pavarotti. La Mantovani arrivò qua con una quantità di nastri degli anni 50 e 60, c'era tutto il registrato di... E poi però ci lavoriamo anche sulle vecchie registrazioni dei dischi di Lucio Dalla, appena uscita tutta la raccolta per l'edicola, nelle edicole, di tutti i dischi di Maurizio Biancani li ha rimasterizzati.
Ringraziamo anche Pierfrancesco Pacoda, direi, no?
Grazie davvero, spero di vedervi la prossima volta. Grazie.